Questa settimana abbiamo ben due parashot. La parasha di Tazria, che vuol dire seminare, letteralmente, e la parasha di Metzorah, che vuol dire, c'è chi traduce lebbra, c'è chi traduce malattia della pelle, non è molto chiara, comunque è una malattia della pelle, Metzorah. Metzorah, la verità, è una composizione di due parole, mozzi, ra, uno che parla male degli altri, che fa la shonara, fa la maldicenza, questo vuol dire mezzo, mezzi, ra, mezzora diventa. Ovvero uno che fa la maldicenza, lui dice la Torah che si ammala, e la, le sue conseguenze che lui se deve purificarsi da questa malattia, da questa impurità, e finché lui è ancora impuro deve uscire fuori dall'accampamento, deve vivere isolato, emarginato da tutta la congregazione. Questa impurità è molto severa, se non la più severa, poiché obbliga l'impuro non solo di starsene a casa sua, di non andare in giro, ma addirittura di lasciare la sua casa, di lasciare la sua famiglia, lasciare la sua congregazione, andare fuori dall'accampamento e starsene da solo. Vedremo se riusciremo a arrivare a parlare di questo, non credo, perché ci sono tanti troppi argomenti. Iniziamo con la parasha di Tazria. Allora, la parasha di Tazria inizia con il precetto della Milah. Infatti, proprio all'inizio, il secondo verso, il terzo verso, dice Uvayom Hashemini, l'ottavo giorno, Yimol Besar Orlato, verrà tagliato tagliata la carne del prepuzio. E da qua impariamo la mitzvah della Milah che viene fatta all'ottavo giorno. Perché è proprio ottavo, anche di questo si può parlare molto. Comunque, quello che adesso conta è capire il precetto della Milah. Una persona che gli nasce un figlio, lui ha il dovere di fargli la circoncisione all'ottavo giorno. Ecco perché bisogna sempre cercare di fare la circoncisione all'ottavo giorno, se non in casi estremi, quando il bambino è giallo, quando ci sono dei livelli di globuli bianchi che sono alti, che, non, che c'è il rischio che il sangue non si coaguli come si deve e immediatamente, e c'è il rischio che il bambino avrà un'emorragia e perderà troppo sangue, in quel caso se lì si potrebbe o si dovrebbe addirittura rimandare la circoncisione finché il bambino non è abbastanza sano per sopportare questo trauma, possiamo dire, questo taglio, e poter cicatrizzare la ferita in tempi immediati e brevi. Ebbene, quando uno ha un figlio, gli nasce ha una nascita, uno degli auguri che si dà a un padre che ha avuto un figlio è quello di poter fare la circoncisione nel momento giusto, ovvero in ebraico si dice Shetizkeh lachnis et bincha bevrito shel Avraham avinu beita ubismana. Se qualcuno vuole può metterlo sulla chat, traslitterato, la traduzione è che potrai meritare di portare tuo figlio nel patto di Avram Avinu, perché la Brit Milah viene chiamato il patto di Avram Avinu, Beita o Bismana, nel momento giusto. Vuol dire nel momento giusto, nell'ottavo giorno, nel momento in cui la Torah ci prescrive di fare questo patto con Dio. Non tutti meritano di fare questo nel momento giusto, non tutti meritano di circoncidere i loro figli. Uno che nasce, che non sa di essere ebreo, poi scopre di essere ebreo, il figlio è già grande, delle volte non merita, non riesce a sapere, non ha avuto il merito di fare la circoncisione a suo figlio nel momento giusto. Mi raccontano che una volta Rav Cheskia, il Mohel, quello che fa la circoncisione qui a Milano, allora c'era un grande professore che lui voleva fare la circoncisione perché lui voleva diventare ebreo, poi ha scoperto di essere ebreo Allora lui voleva assolutamente fare la circoncisione come il patto di Abramo, come è scritto nella Bibbia, nel Vecchio Testamento. E allora hanno fatto tutto, hanno preparato, hanno portato questo il rabbino, hanno preparato tutto, sarà operatoria, appuntamento, arrivano per fare la circoncisione, tirano giù i pantaloni, stanno per fare l'anestesia, sorpresa, cosa succede? Immaginatevi cosa hanno trovato. Non le uova di Pasqua, hanno trovato delle altre uova, ma hanno trovato che la persona era circoncisa. Durante la guerra, seconda guerra mondiale, di nascosto, la sua mamma, che sapeva di essere ebrea, aveva fatto circoncidere il figlio, il neonato, senza che questo abbia mai saputo di essere circonciso. E lui voleva fare la circoncisione a tutti i costi per fare il patto di Abramo, e quando sono arrivati a circonciderlo hanno scoperto che lui aveva già fatto la circoncisione e non doveva fare nient'altro. Ebbene, cari amici, questa è una bella sorpresa. Immaginatevi di arrivare lì, in sala operatoria, con l'appuntamento, all'improvviso, sorpresa, già circonciso. Beh, vi dirò che è una bella sorpresa, però sicuramente meglio queste sorprese che dover fare una circoncisione a un'età avanzata che è assai sofferente e doloroso. Bene, bene, allora, tornando al nostro argomento, la Torah ci dice di fare la circoncisione a 8 giorni e noi ci auguriamo di poter fare la circoncisione ai nostri figli nel momento giusto, ovvero nell'ottavo giorno, proprio come prescritto nella Torah, che il numero 8 è un numero molto particolare, come abbiamo parlato, non nella nostra virtual yeshiva, ma abbiamo parlato settimana scorsa nella parasha di Shemini, che parla proprio. Comunque, il perché di questo ottavo giorno ci sono diverse spiegazioni. Una spiegazione molto umanistica è la seguente. La madre di un bambino diventa impura dal momento della nascita per 7 giorni. Poi deve completare questa purità per altri 33 giorni, ovvero totale 40. Però ci sono due periodi c'è cioè un periodo di impurità e c'è un periodo di non impurità. E non purità, una via di mezzo. Totale fa 40 per un maschio e fa 80 per una femmina invece. Adesso, siccome la madre rimane impura per 7 giorni, se la circoncisione venisse fatta prima dell'ottavo giorno, la madre non potrebbe partecipare perché lei si trova in una fase di impurità completa e non ha il diritto di partecipare, di uscire fuori, eccetera. E lei non potrebbe partecipare alla circoncisione di suo figlio. E lei, che ha patito le doglie del parto e le sofferenze della gravidanza per 9 mesi, dovrebbe essere proprio lei la prima a dover e poter partecipare a questo evento, a questa cerimonia di circoncisione del suo figlio. E la Torah, per rispetto di chi ha faticato per avere questo figlio, ovvero la madre, la Torah dice fino all'ottavo giorno non si può fare la circoncisione. Questa è una spiegazione. C'è un'altra spiegazione invece che dice lo Zohar, il libro dello splendore, tradotto in italiano, che è il libro numero uno basilare della mistica ebraica, che se noi facciamo la circoncisione dopo 8 giorni, siamo sicuri che il neonato abbia trascorso un Shabbat intero. E siccome Shabbat dà forza alla persona, un bambino che non ha trascorso almeno uno Shabbat, c'è il rischio che non abbia la forza di sopportare il dolore, il trauma della circoncisione. Allora la Torah ci dice, per poter avere la forza di superare questo difficile intervento appena nati, devono passare almeno 7 giorni completi, per cui ci sarà sicuramente un Shabbat intero e automaticamente sicuramente quella persona, questo bambino potrà superare, avere la forza di superare, diciamo, fisicamente e spiritualmente questo trauma. Per cui la Torah, da qua impariamo un'altra cosa, che la Torah non ci chiede mai di fare una cosa che può causare dei danni, che può causare delle difficoltà che uno non ha la forza di recuperare e di superare. Vuol dire che ogni precetto biblico è stato dosato in proporzioni delle misure, delle forze e di quanto una persona possa reggere. Il Talmud dice, a proposito di questo, Eni mevakesh ella lefikoham. Io non chiedo mai più di quello che voi potete sopportare. Cioè ogni cosa che la Hashem ci chiede di fare è un qualcosa che è relativo, che è proporzionale alla nostra forza di sopportazione. Ci sono delle persone che ricevono delle sciagure, dei problemi e dicono, ah, ma com'è possibile? Ma come posso sopportare una situazione così difficile, una tragedia? È impossibile per me venirne fuori? No. Se una cosa ci succede, e se una cosa ci è successa, vuol dire che Hashem vuole che succeda così, vuol dire che lui, Hashem, ci dà la forza di sopportarla e ci dà la forza di venirne fuori. Ogni cosa che ci succede nella vita è un qualcosa che noi siamo in grado di sopportare, di superare. È una prova molto difficile, è una prova che veramente ci può scombussolare, però Hashem non fa mai una prova a qualcuno superiore alle sue forze di sopportazione o superiore alle sue forze di poterne venirne fuori. Non ci chiede mai Hashem di fare qualcosa di più di quello che noi potremmo fare. Come la famosa storia di Zushi che mi piace sempre ricordare, un grande discepolo del Maggid di Mizrich e del Baal Shem Tov, chiamato Zushi di Anipoli, lui diceva, io non ho paura del fatto che quando io arriverò davanti al Tribunale Celeste mi chiederanno perché non sei stato Avraham Avinu? Perché io non sono Avraham Avinu! E non ho paura neanche se mi chiederanno perché non sei stato Isacco, perché non sono Isacco, non sono Giacobbe, non sono Mosè. Io ho paura quando mi chiederanno perché non sei stato Zushe, perché non hai superato e sfruttato al meglio le tue potenzialità. Ognuno ha il suo potenziale di arrivare dove lui può e deve arrivare. E qualsiasi situazione della vita è corrispondente e proporzionale alle nostre forze e alle nostre possibilità. Sempre. Per cui, se Hashem ci dice di fare la Milà l'ottavo giorno, vuol dire che noi siamo in grado di sopportare la Milà dell'ottavo giorno. Perché un giorno prima, al settimo giorno, potremmo non essere abbastanza pronti per superare questa Milà. L'ottavo giorno è il momento più immediato per poter superare questo intervento. Per cui Hashem ci dà tutto in base a quello che noi possiamo sopportare, nel momento in cui sopportare, tutto è proporzionale, tutto è ragionato, tutto è giusto e proporzionato. Impariamo sempre nella vita questo fatto che ogni cosa che succede è proporzionale, è in base alle nostre possibilità. E nessuno può dire, ma perché Hashem mi ha fatto nascere in una famiglia così, dove tutti vanno contro di me, dove io non posso osservare l'ebraismo, dove io, eccetera, eccetera, eccetera? Niente è impossibile. Se uno è nato in quella famiglia dove tutti sono contro l'ebraismo e lui deve combattere, andare controcorrente, contro tutti, deve sapere che Hashem gli ha dato la forza e l'ha messo in questa prova, perché la vita è fatta di tante prove, di situazioni molto difficili e anche incomprensibili delle volte, però Hashem gli ha dato anche la forza di superare questa difficile prova. Come dice il Talmud, come abbiamo detto prima, Hashem ci chiede di fare solo le cose secondo le nostre possibilità. Adesso parliamo dell'aspetto della Milà, Il perché Hashem ha creato la persona col prepuzio e ci ha detto di togliere questo prepuzio e di fare la circoncisione. Se Hashem voleva creare la persona senza questo prepuzio, senza questa pelle aggiuntiva, perché Hashem non ha creato la persona, il bambino, non ci ha fatto nascere senza? Perché ci ha fatto nascere così e poi ci ha detto di toglierlo? Sapete cosa si dice in Israele? Che al militare non c'è nessuno soldato ebreo israeliano che possa raggiungere, o quasi nessuno, che possa raggiungere il 100% della forza, della tabella di salute. Perché di solito quasi tutti i bambini ebrei hanno fatto la circoncisione e gli tolgono 3 punti per questo piccolo intervento. Gli unici che arrivano al 100% di salute, di forza nella tabella militare sono i soldati drusi, che loro non hanno fatto la circoncisione. Loro magari possono esserci, però se no non c'è una, non c'è diciamo un ebreo che può arrivare a questa perfezione. E la domanda è: perché Hashem deve crearci con questo e poi dirci di toglierlo? Questo sembrerebbe una cosa, diciamo, un po' strana. In effetti, potremmo dire che Hashem ci chiede di fare un qualcosa, di danneggiare la sua creazione, perché lui ci crea in una certa maniera, ci dice: cambiate questa cosa, che vi ho questa creazione, e modificatela. Vuol dire, sembra che Hashem faccia le cose non perfette, che Hashem che manchi qualcosa, perfezione nella sua creazione. E poi perché ogni uomo deve diventare imperfetto, deve avere questi 3 punti che gli mancano nella sua tabella di profilo della salute, quando Hashem poteva farci all'origine così? Devo confessarvi che ci sono delle persone, dei bambini che nascono già circoncisi. E questa è un'eccezione. Come ogni cosa c'è l'eccezione che conferma la regola. Per cui ci sono delle eccezioni, ma il 95%, se non di più, nascono con il prepuzio che lo devono tagliare. Si dice che una persona che nasce senza il prepuzio è una persona, è un bambino che è particolarmente spirituale, che ha delle tendenze spirituali perché nasce senza. Comunque si fa uscire un goccio di sangue, si fa uscire sempre per fare il patto con Hashem. Però non c'è bisogno di tagliare, si fa uscire proprio una goccia di sangue, tac, per fare il patto e basta. Però ci sono dei bambini che, vi confesso, non hanno bisogno, che nascono perfetti. E magari il loro profilo militare può essere il 100%, però un'eccezione che conferma la regola. Allora, per quale ragione Hashem ci crea in questa maniera, ci dice di completare e perfezionare il nostro corpo? Allora, la spiegazione che danno i nostri Chachamim, i talmudisti, che Hashem ha creato un mondo, e ha creato un mondo che vuole che noi, con le nostre operazioni, il nostro lavoro, venga perfezionato, venga rettificato. Hashem chiama questo mondo il mondo della rettificazione, e vuole che l'ebreo con le sue azioni completi e rettifichi questo mondo. In altre parole, Hashem ha voluto coinvolgerci e renderci soci nella creazione del mondo. Come facciamo a diventare soci suoi del Padre Eterno? Quando noi aggiustiamo questo mondo, quando noi rettifichiamo questo mondo, quando noi prendiamo un oggetto materiale, lo trasformiamo in spirituale, o facciamo una mitzvah, noi miglioriamo e aggiustiamo questo oggetto che abbiamo, questo materiale. Quando noi prendiamo un bambino e facciamo la circoncisione, noi in questo momento completiamo questo atto, rettifichiamo questo bambino. Per cui Hashem ha voluto renderci partecipi nella sua creazione e ci ha detto di completare questa creazione, Lui crea il bambino, porta questo bambino e cerchiamo noi di fare l'ultimo tocco, in modo che noi siamo anche partecipi soci insieme a lui. Tutto questo perché Hashem poteva farlo da solo, non aveva bisogno di noi. Però Hashem ha voluto che noi fossimo suoi soci nella creazione e darci un merito. E allora per darci a noi il merito di essere suoi soci, Hashem appositamente è fatto in modo che l'uomo e che il mondo non sia perfetto e che noi completiamo questo atto di rettificazione, in modo di avere il merito di essere ricompensati, in modo di avere il merito di essere suoi soci. Perché se tutto fosse perfetto, noi non avremmo nessun merito di fare niente. E allora quel che noi faremmo non avrebbe nessun valore. Invece Hashem appositamente ci ha lasciato lo spazio di completare quello che lui ha creato e di avere il merito di averlo completato. Vi do un esempio. Se Hashem avesse completato il mondo perfetto, allora la ricompensa e ci avesse detto: fate la circoncisione, fate questo atto qui, e io vi darò un merito, una ricompensa. Allora la ricompensa che Hashem ci avrebbe dato per quel che noi avremmo fatto sarebbe stata come una ricompensa così, un dono gratuito. Quando una persona riceve un dono gratuito, non è valorizzato. Ci disturba ricevere un regalo senza che noi lo meritiamo. Sembra che noi abbiamo ricevuto una cosa così gratuita. Invece, quando una persona riceve un dono, una ricompensa per qualcosa che ha un valore, per aver potuto completare qualcosa, questo ci dà importanza e questo ci dà soddisfazione. Questo fa in modo che il pane che noi riceviamo non è un pane gratuito, ma un pane che abbiamo faticato, un pane meritato. Hashem non vuole dare pane gratis, ma vuole che noi riceviamo un pane che abbia valore. E per questa ragione Hashem ci ha detto: vi chiedo voi di completare e io appositamente non creo l'uomo perfetto in modo che il pane che io vi darò non è un pane gratis così, ma un pane che voi avete fatto, meritato perché avete completato qualcosa di importante. Ci sono nel mondo i ricchi e ci sono i poveri. C'è anche un complesso musicale che si chiamava I ricchi e i poveri. Però questo non c'entra. Ci sono i ricchi e ci sono i poveri. Hashem dà al ricco più soldi di quello che lui ha bisogno, in modo che il ricco darà al povero quel che gli manca. Un po' come l'ideale del comunismo, che è giustissimo questo ideale. Solo che il comunismo ha voluto legalizzare, rendere una cosa, questo concetto istituzionale, una cosa ufficiale, obbligatoria. Invece la Torah e Hashem ha voluto che l'uomo, col suo libero arbitrio, capisca che quello che a lui ha di più di quello che lui ha bisogno è per poter dare a quello che ha meno di quello che lui ha bisogno. Hashem ha voluto dare la possibilità al ricco, il merito al ricco, di essere il messaggero di Hashem. Hashem ha detto al ricco: senti, ti do di più in modo che tu possa dare a chi ne ha bisogno. Il ricco non è altro che il messaggero di Hashem per per dare al povero quel che ha bisogno. Praticamente Hashem non dà al povero tutto quello che lui ha bisogno, lo dà al ricco e dice al ricco: tu sei il mio messaggero per dare al povero quello che lui ha bisogno. Vuol dire che ogni persona che è benestante non è altro che un messaggero di Hashem. La persona ricca ha una grande prova. La prova di essere ricco è molto difficile. Yetzer hara convince il ricco in continuazione e gli mette nei suoi pensieri che tutto quello che lui ha guadagnato l'ha fatto da solo, l'ha fatto con la sua fatica e lui è suo. Non è che non appartiene a Hashem, lui non è il messaggero di Hashem, perché lui ha faticato, ha corso per lavorare e si è sbattuto. Ah, se noi guardiamo la logica, vediamo che ci sono delle persone intelligentissime che hanno delle lauree e non riescono a guadagnare per vivere, ci sono delle persone ignoranti che guadagnano tantissimo, se non fosse per la bracha di Hashem non ci sarebbe una spiegazione logica. Ci sono due negozi attaccati che vendono la stessa cosa, uno è intelligentissimo e guadagna poco, l'altro un ignorante e guadagna tantissimo. Se diciamo che è sempre una questione di intelligenza e di fatica, non è proprio così, perché delle volte la realtà ci dimostra il contrario. Per cui non dovremmo troppo valorizzare la nostra fatica, i nostri sforzi e dire solo per merito nostro abbiamo guadagnato. Solo che la natura dell'uomo, che quando lui guadagna, dice io ho guadagnato con la mia fatica, con i miei sforzi. Per cui perché io devo aiutare il povero, il bisognoso? Questi sono i miei soldi. E Hashem ci dice, se voi date la decima, e quello che vi chiedo di dare, voi diventate i miei soci. Io vi prometto una bracha, una benedizione infinita. Quando il ricco dà al bisognoso la tzedakah, Hashem gli dà ancora più ricchezza di quello che lui ha. Non solo che il ricco non perde quello che lui sta dando al povero, ma anzi lui ne riceve di ricchezza molto, ma molto di più, fino a che il verso dice che io aprirò le catrate del cielo e vi darò una benedizione infinita, che voi non potrete neanche conteggiare da quanto sarà grande questa benedizione. Avveli dai, finché voi non potete direte basta, non ne posso più di questa benedizione. È fin troppa, non sappiamo cosa farcene. Questa è la prova della persona ricca. Perché Hashem dà al ricco più del povero? Perché Hashem vuole che il ricco aiuti il povero. Vi racconto una famosa storia. Una volta un famoso imperatore aveva chiesto a un rabbino, l'imperatore, che era molto amico, che sempre voleva mettere alla prova gli ebrei, aveva chiesto un imperatore romano, aveva chiesto a un rabbino, Rabbi Judah Nassi, se non mi sbaglio, gli aveva detto, io non capisco, voi come mai fate la circoncisione ai bambini? Cos'è meglio? No, lui le aveva chiesto in questa maniera. Aveva chiesto al rabbino, cosa è meglio, l'opera dell'uomo o l'opera di Dio? Gli aveva fatto una domanda trabocchetto. Il rabbino intelligente, Rabbi Judah Nassi, aveva capito che c'era qua un trucco dietro e aveva capito che se lui avesse detto è meglio l'opera di Dio, allora lui gli avrebbe detto, allora perché voi fate la circoncisione? E allora voi siete in errore, perché gli romani all'epoca non facevano più la circoncisione perché appunto era stato stabilito che non bisogna più circoncidersi, come era scritto nel Vecchio Testamento, e quelle storie che sappiamo. Allora, se lui avesse detto, questo rabbino, che è meglio l'opera dell'uomo dell'opera di Dio, allora l'imperatore gli avrebbe detto, ah, allora tu sei colpevole di morte perché tu non puoi dire una cosa del genere. Se invece avesse detto invece che è meglio l'opera di Dio, allora gli avrebbe detto perché allora vuoi fare la circoncisione. Allora il rabbino aveva capito subito che c'era una domanda trabocchetto, gli ha detto, per risponderti a questa domanda devo assentarmi e ritornerò più tardi. Allora, questo qua, il rabbino va a casa, dice a sua moglie, preparami subito una challah, una bella pagnotta con dentro il sesamo, con dentro profumata, con questo, con quello, una cosa enorme, buonissima. Questa prepara, prepara, e in 2 ore è pronta questa favolosa challah, e lui torna dall'imperatore. con due cose nelle mani. Dice: caro imperatore, volevo farti un dono. Gli dice: ho qua nella mano destra una grande pagnotta profumata con challah che è favolosa, e qua nella mano della sinistra un sacchetto di grano. Cosa preferisci? Allora lui dice: sicuramente la challah, che è così buona e profumata che non riesco a resistere di mangiare. Gli dice il rabbino: bravo, complimenti, ecco la challah. Gli dice il rabbino: adesso la domanda, la tua risposta, l'hai già dato tu la risposta. Questo sacchetto di grano è l'opera di Dio. Questa challah è l'opera dell'uomo. Cosa hai preferito tu? L'opera di Dio o l'opera dell'uomo? Hai preferito l'opera dell'uomo. Allora tu hai risposto già alla domanda. Cos'è meglio, l'opera di Dio o l'opera dell'uomo? Certo che l'opera di Dio è migliore, ma Hashem ci ha chiesto e ci ha dato il dovere di completare e di rettificare la sua opera e perfezionarla per renderci soci della sua creazione e del suo operato e per darci il merito di avere per averci da, per darci il merito di aver contribuito a dare una ricompensa, in modo che la nostra ricompensa non è una ricompensa gratuita, ma una ricompensa meritata, non un pane gratuito. Per questo Hashem ci ha detto di, ci ha creato e ci ha detto di completare la sua creazione. Allora questo imperatore gli ha detto al rabbino: bravo, sei stato molto furbo, sei riuscito a darmi la risposta, a farti dare la risposta senza che io potrò accusarti di aver detto una cosa sbagliata. E così mi hai fatto tu, io ho voluto farti una trappola, ma la trappola me l'hai fatta te e mi hai fatto rispondere a me involontariamente. Questa è la risposta. Hashem ha creato il mondo. Ma Hashem ha voluto che noi perfezioniamo questo mondo in modo che noi potremo meritare e in modo che noi potremo completare il suo operato. Infatti, la settimana scorsa abbiamo parlato della parasha di Shemini e abbiamo terminato la parasha parlando delle regole degli animali kasher, idonei e degli animali impuri. E la Torah ci ha dato i due segni per identificare quale animale sono kasher e quelli che non sono kasher. Molti dicono la sequenza logica della parasha di Tasria che segue la parasha di Shemini è proprio dovuta al fatto che noi, dopo che la Torah ci ha dato le regole che identificano gli animali kasher da quelli non kasher, la Torah ci parla di quando l'uomo è kasher, di quali sono i segni che identificano la purezza dell'uomo e per quale ragione l'uomo viene descritto dopo gli animali, per seguire la sequenza della creazione del mondo. Infatti il quinto giorno vengono creati gli uccelli, vengono creati gli animali. E poi il sesto giorno viene creato l'uomo. Ovvero, così come nell'ordine della creazione, prima ci sono gli animali e poi per ultimo l'uomo, così anche quando si parlano di regole, di idoneità, di purezza, prima ci sono gli animali, i segni che identificano gli animali che sono puri e gli animali impuri, e poi ci sono i segni che identificano l'uomo se è puro o è impuro. E perché proprio, e si potrebbe anche dire che così come nell'animale ci sono due segni, uno interno e uno esteriore, così anche nell'uomo ci sono due segni, c'è il segno esterno che rappresenta la circoncisione come il zoccolo spaccato nell'animale, e poi invece c'è il segno interno che la Torah chiama la circoncisione del cuore, perché la circoncisione esterna del nostro organo genitale deve rappresentare una circoncisione, un taglio, un prepuzio che deve essere tolto dal nostro cuore, come dice il verso nel Deuteronomio, e taglierete il prepuzio del vostro cuore. Per cui quando uno toglie il prepuzio esterno, dovrebbe anche fare togliere quello interno del proprio cuore. Uno per essere idoneo kasher deve essere sia kasher esternamente e sia internamente. Una persona che è a posto solo con gli uomini, col prossimo, ma dentro di sé non è a posto, non è kasher. Non uno che dice io sono a posto, sono kasher nel mio cuore, ma non è con il prossimo, con le persone, anche non va bene. Bisogna trovare l'equilibrio di essere kasher sia con il prossimo e sia con il Padre Eterno, sia nel nostro cuore. Per cui i segni di kashrut sono sia esterni, il zoccolo spaccato, sia interno, ruminante. E questo discorso potremmo anche estenderlo a parlare del pesce e potremmo allargarlo molto di più. In questo momento non voglio uscire fuori perché ci sono un'infinità di cose che volevo dire, che non parleremo neanche un decimo di quello che era programmato. Però questo concetto che mi ha accennato il nostro amico Franco è giustamente così come negli animali che abbiamo appena letto proprio alla fine della parasha scorsa, subito dopo la Torah ci parla degli uomini, e proprio come negli animali ci sono due segni, uno esterno e poi uno interno, anche nell'uomo ci sono due segni, uno esterno, uno interno. Per cui una persona per essere kasher deve avere anche questi due segni a livello proprio personale. Giustamente mi chiedono qui da Messina, se la donna non deve fare la circoncisione, allora potrebbe sembrare che la donna è perfetta già, perché lei non ha bisogno di fare la Milah. Giustamente la risposta è così. La donna non ha bisogno della circoncisione perché lei ha già questo patto. Lei già nasce con il patto. La donna di natura ha molta più fede e non ha bisogno di fare un patto per mettere un timbro e incidere nella propria carne il legame e la fede in Dio, perché lei ce l'ha già di natura. Così come per la stessa ragione la donna non deve coprire il capo perché lei di natura ha già fede in Dio, non deve ricordare che coprire il capo, eccetera, per ricordare la fede in Dio. Per questa ragione la donna, diciamo, ha una marcia in più dell'uomo ed è per questa ragione che la donna non ha bisogno di queste cose. Mentre l'uomo, che tende a essere più sicuro di sé, più orgoglioso di sé, più arrogante, l'uomo combatte, va e vince, eccetera, allora è più a rischio l'uomo, per cui lui per bilanciare questo pericolo deve fare un patto e incidere la sua carne, un patto con Hashem. E questa ragione l'uomo deve coprire il capo perché lui può ricordare, tende a dimenticare che c'è un Padre Eterno sopra di lui e per questa ragione lui deve fare un'incisione sulla sua carne. Per cui la donna non lo deve fare, non che gli manca questo, ma che lei è già perfetta e non ha bisogno di questo. La donna non ha il dovere di coprire i capelli per ricordare che c'è Hashem sopra di lei. Il fatto che la donna copre i capelli secondo la legge ebraica, questo perché i capelli sono la bellezza della donna. E la donna non deve usare la sua bellezza e causare che un uomo inciampi nella sua bellezza e venga attratto dalla sua bellezza. Per cui la donna deve fare attenzione di vestirsi in maniera pudica, in modo di non causare pensieri sbagliati a un uomo, di non lasciare i suoi capelli scoperti, in modo di non causare pensieri sbagliati a un uomo e di non causare un'attrazione ad un uomo, eccetera. Per cui la donna copre i capelli, ma non perché deve ricordare che c'è il Padre Eterno sopra di noi, così come l'uomo copre il capo. Questa è un'altra ragione, per ricordare, per non causare un inciampo a un uomo. Se una donna invece non è sposata, che lei non ha questo divieto, lei non ha il divieto, non ha il dovere di coprire i capelli, può fare una benedizione e senza dover mettere un copricapo, mentre l'uomo deve sempre mettere un copricapo quando cammina, quando benedice in particolare, quando studia, perché deve ricordare che c'è Dio sopra di lui, mentre la donna non ha questo dovere, non ha questo obbligo, perché lei lo sa già, ha già fede di natura in Dio. Per cui rispondo al nostro amico Tammuzzo di Como, che la domanda che chiede è che la donna se copre il capo è per un'altra ragione, non per questione di fede e di ricordare che c'è Hashem, ma per un'altra ragione. Un altro argomento che troviamo nella parasha di Tasria, che parla delle leggi delle impurità. Se una persona diventa lebbroso, diventa tzarua, diventa mezzora, ovvero lui ha fatto la maldicenza per cui è diventato impuro, lui deve essere emarginato fuori dall'accampamento fino a che non guarirà. La Torah e la parasha di questa settimana ci dice che solo il Kohen, il sacerdote, chi è discendente di un Kohen, di Aaron a Kohen, solo lui può stabilire se una persona è pura o una persona è impura. Quando una persona stabilisce che un certo individuo è impuro, perché lui ha questa malattia, solo allora la persona verrà emarginata fuori dall'accampamento da solo. Come dice la Torah, nega tzarat, questa è una malattia di tzarat che ci sarà nell'uomo, dovrà essere portato dal Kohen. Verrà ahua Kohen, lo vedrà il Kohen, vitimeoto lo renderà impuro. Solo quando il Kohen lo vedrà e lo renderà impuro, allora diventerà impuro. Praticamente la Torah ha dato l'esclusiva al Kohen per decidere se uno è puro o uno è impuro. Anche se un Talmid Chacham, una persona studiosa, un genio che sa tutte le regole di purità e impurità, vede un uomo che ha questa malattia e lui dice guarda questa persona è mezzorà. Niente da fare, dice la Torah. Solo il Kohen in assoluto potrà decidere e stabilire l'impurità di Tzarat. E solo un Kohen potrà fissare se una persona dovrà essere mandata fuori dall'accampamento. Addirittura, dice l'Alaha, se c'è un Kohen che è un bambino piccolo, non sa le leggi di purità e impurità, e lui è l'unico Kohen disponibile in quel momento. E c'è un altro studioso, genio, che lui non è un Kohen. E lui sa esattamente stabilire se uno è puro o impuro. Allora questa persona valuterà se questo è puro o impuro. E poi dirà al Kohen, sì, questo è puro, allora il Kohen dirà, è puro. Questo è impuro, il Kohen dovrà dire, questo è impuro. Vuol dire che chi valuta se uno è puro la purità di una persona è il Kohen. Quando però se una persona ha valutato, non un Kohen, però lui non può stabilire questo fatto, deve riferire al Kohen, e il Kohen lui dirà puro o impuro. Questa è una cosa molto strana, perché se quello non capisce niente e si deve basare sulle parole che ha detto un'altra persona, perché quell'altra persona non è lui a stabilire se lui è puro o impuro? Perché lui deve riferire a Kohen e il Kohen dirà sì, puro, no, è impuro. Per capire questo dobbiamo valutare cos'è la punizione di una persona che diventa impura di Metzorah, di lebbra. La punizione per una tzarat, per una cosa così grave, è essere emarginato fuori dall'accampamento. Quando una persona che è impura, che è lebbrosa, viene mandato fuori dall'accampamento, lui viene staccato dalla congregazione di Israele. Lui viene staccato dal pubblico, dal tempio, da tutti e deve starsene da solo fuori. Questa è una punizione gravissima. Perché l'ebreo ha il dovere di essere sempre con il pubblico, di pregare con il pubblico, la Torah sempre enfatizza l'importanza dell'unione, di stare con la maggioranza, di stare con gli altri. All'improvviso la Torah ci dice no, questo non può stare con gli altri, deve stare da solo. Ha fatto un atto talmente grave e deve andarsene fuori. Come dice il Maimonide, perché deve essere marginato fuori? Perché una persona che fa la maldicenza, Hashem lo punisce con questa malattia della lebbra. Perché chi fa la maldicenza cosa fa? Lui causa che le persone litigano fra di loro. Lui causa lo stacco e la divisione tra le persone. Questa è una cosa molto grave. Come una persona potrà capire la gravità di quello che lui ha fatto quando gli viene fatto a lui la stessa cosa di quello che lui ha causato? Viene mandato fuori dalla congregazione, lo si stacca dagli altri, dal pubblico, dalla congregazione di Israele e lo si lascia da solo. Questo si trova da solo e inizia a riflettere com'è grave staccare le persone, dividere le persone, perché lui è stato diviso. E allora lui si pentirà di quello che ha fatto e saremo in futuro sicuramente. Fare attenzione di non ripetere l'errore della maldicenza di dividere tra le persone. Questa è la spiegazione che lui viene mandato fuori, viene staccato dagli altri perché lui è staccato tra le persone. Sapete che la Torah non dà mai delle punizioni casuali. Le punizioni della Torah non sono delle multe come ti danno una multa quando parcheggi male e ti fanno solo del male e si arricchiscono le tasche del comune. No, la punizione nella Torah non sono altro che un esempio di quello che noi abbiamo fatto. Non sono altro che degli strumenti per farci riflettere di quello che noi abbiamo fatto e di evitare che noi lo rifacciamo. Noi abbiamo staccato tra le persone, la Torah ci dice voi verrete staccate dalle persone, così voi penserete cosa vuol dire staccare e ci penserete più di una volta prima di rifarlo e ripetere questo errore. Praticamente allora, tornando al nostro argomento, il Cohen è l'unico che può stabilire una cosa così forte, così grave, staccare un ebreo dalla sua comunità, gravissimo. Solo i Cohanim possono fare una cosa, stabilire una cosa così grave, perché i Cohanim vengono chiamati nella Torah e nel Talmud gli uomini di bontà. Infatti i Coanim sono loro che devono benedire il popolo. E quando i Coanim fanno la benedizione al popolo, loro fanno una berachà prima e dicono, benedetto tu Signore, Re del mondo, che ci hai santificato con i tuoi precetti e ci hai ordinato di benedire il popolo di Israele con amore. I Coanim sono quelli che hanno sviluppato il sentimento di amore. Benedire Israele con Ahava. Perché proprio il Kohen? Perché il Kohen, Hashem gli ha dato l'attributo della bontà e dell'amore sviluppato più degli altri, in modo che lui possa benedire con amore e con sentimento. Per questa ragione la Torah ci dice che solo il Kohen potrà stabilire se uno è impuro di lebbra, se uno deve essere scacciato fuori di casa sua, è emarginato dal popolo, dagli altri, dal pubblico o no? Il Cohen talmente ama il prossimo, lui non vorrà mai dare una punizione così grave. E allora cosa farà il Cohen? Il Cohen cercherà in tutte le maniere di trovare un appiglio, una forma, un modo come cercare di evitare di espellere un ebreo dalla sua casa e dal suo pubblico, dal suo popolo. E lui farà in modo che in tutte le maniere che questo non deve essere mandato fuori. Però dice la Torah, ci sono delle persone che devono essere mandate fuori, perché chi non lo capisce con le buone, le capisce solo con le cattive. E sapete cosa dice la Torah? Che la malattia della lebbra non arriva mai direttamente prima all'uomo. Prima colpisce la casa, poi colpisce gli abiti, cioè, poi colpisce, scusatemi, gli oggetti, poi gli abiti e poi l'uomo. Va in ordine. Prima la Torah ci manda un'ammonizione, ci dice attenzione, voi state sbagliando, state facendo maldicenza, colpisce e viene questa malattia nella casa e la casa deve essere buttata giù, o il muro che è danneggiato va buttato giù quella parte di muro. Poi viene questa malattia sui nostri oggetti e la Torah ci dice attenzione, vi ho mandato un messaggio, dovete tornare indietro, dovete pentirvi e se uno non si pente colpisce allora la Torah gli oggetti. Se uno non si pente dopo che abbiamo colpito gli oggetti, allora colpisce i nostri vestiti, che sempre si avvicina di più a noi, e questo deve farci riflettere, che noi dobbiamo cambiare, perché se noi ha colpito i nostri vestiti, se uno non capisce dopo che Hashem colpisce i nostri vestiti di malattia, di Metzorah, allora colpisce il nostro cuore, la nostra personalità. E questo è quello che ci insegna la Torah. Hashem non vuole mai punire. Prima di tutto la punizione non è casuale, ma è proprio l'evoluzione del nostro errore, che ci potrà far riflettere di come abbiamo sbagliato e come dobbiamo smettere di fare maldicenza, numero uno. Numero due, Hashem fa in modo totale che noi non verremo puniti e colpiti immediatamente, ma prima colpisce la nostra casa, poi i nostri oggetti e poi i nostri abiti e solo alla fine colpisce il nostro corpo. Quanto Hashem ci vuole bene, quanto Hashem è longanime anime e cerca di ritardare la nostra punizione. E poi per concludere, cosa dice? Solo il Kohen potrà deciderlo. Solo un uomo di bontà potrà dire questa persona deve essere scacciata fuori dalla sua casa. Una persona di amore e di bontà che farà di tutto il massimo possibile immaginare per cercare di evitare di punire così gravemente una persona, solo lui potrà stabilire se una persona è impuro, è Metzorah o non è Metzorah. Anche se si tratta di un bambino che non conosce le regole, che deve farsi dire da uno studioso, da una persona intelligente, se questo è impuro o non impuro. Viene uno studioso e dice questo è impuro, non serve a niente. Il Cohen dovrà ripetere questo è impuro e allora lui diventa impuro. Vuol dire che solo quando esce dalla bocca del Cohen un uomo di bontà, che sicuramente non dirà impuro se non c'è proprio nessuna altra scelta, nessuna alternativa, solo la sua bocca potrà stabilire se lui è impuro o se lui rimane puro. Cosa impariamo da questo fatto? Impariamo un insegnamento a dir poco fenomenale, grandioso. Una persona vede un altro ebreo, vede un prossimo e dice, ah, guarda questo qua cosa fa? Fa così, così, così. Ah, questo non va bene. Questa persona non si comporta bene. Meriterebbe di essere punito. E anche quando una persona vede che il prossimo ha delle colpe gravissime, non ha il diritto di emarginarlo, non ha il diritto di allontanarlo. Perché? Perché noi non possiamo mai sapere se l'errore che vediamo nel prossimo è la conseguenza di un attributo negativo che abbiamo dentro di noi, di una gelosia che abbiamo nei confronti di questa persona, o di una sincera valutazione imparziale e obiettiva della persona che abbiamo davanti. Siccome noi potremmo rischiare di valutare in base ad altri fattori che possono essere personali e possono essere non proprio attribuiti alla persona stessa, allora noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo fare attenzione se prima di colpevolizzare e accusare una persona, noi dobbiamo prima valutare noi stessi e vedere con la lente di ingrandimento se noi abbiamo dei sentimenti negativi, se noi guarda, stiamo trovando il danno nel prossimo per causa nostra, a colpa nostra, a causa dei nostri sentimenti, o perché la persona è veramente cattiva e negativa. E questo è molto delicato, perché noi sempre vediamo il difetto solo nel prossimo. Un classico, il marito vede sempre i difetti della moglie. Ah, ma mia moglie è così, ma mia moglie è cos'ha, è sempre colpa sua, è sempre il problema nell'altro. Dice la Torah, attenzione, prima di dare la colpa agli altri, guarda bene te stesso. E guarda bene se questa accusa e colpa che trovi nel prossimo, se nascono solo dal difetto che ha il prossimo, o da dei sentimenti che tu hai, negativi, eccetera, dei fattori esterni. Per questo la Torah dice, una persona normale non può giudicare se quello è puro o impuro, se è Metzorah o non è Metzorah. Solo il Kohen, una persona di amore, una persona di bontà, una persona perfetta che non potrà avere degli altri fattori esterni, solo lui potrà dire questo è impuro e deve essere mandato fuori, emarginato. E così anche ognuno di noi, prima di valutare qualsiasi difetto nel prossimo, noi dobbiamo pulire il nostro cuore e stato d'animo di qualsiasi briciola di orgoglio, di sentimento di gelosia o di vendetta o di negatività e poi possiamo dire se quello è bravo o no. Poi possiamo diventare come Coanim e dire no, no, questo non va bene, questo va emarginato, questo bisogna migliorarlo, ma questo va fatto solo dopo un attento esame e una pulizia interna nel nostro cuore e dopo aver annullato qualsiasi sentimento di gelosia e negativo che abbiamo dentro di noi nei confronti della persona o in generale. Questa è il grande messaggio che impariamo dalla mitzvah di Tazria Metzorah, dal fatto che solo Kohen può decidere se uno è Metzorah o no, dal fatto che solamente una persona di bontà può decidere se quello è una persona brava, una persona cattiva, solo quando siamo sicuri che non abbiamo nessun sentimento sbagliato, allora potremo dire, ah, ma quello non è a posto, ah, ma quello è a posto. Come c'è un famoso detto che dice, se hai delle unghie, allora, sai cosa devi fare? Tagliale, mettile via. Non usarle per graffiare e fare del male al prossimo. Questo è un detto chassidico del Rebbe precedente. Una persona ha delle unghie. Le unghie possono fare del male al prossimo. Allora uno per evitare di graffiare e fare del male a un altro, deve sapere che lui deve tagliarsi le unghie, prima di tutto. E non usare per parlare, fare. Hashem ci ha dato la bocca, e la bocca è pericolosa perché la bocca parla in continuazione e può dire cose sbagliate. Allora, hai delle unghie, hai un difetto? Hai delle unghie affilate che possono fare del male? Allora, non vuol dire che per questo gli altri devono soffrire e tu li fai del male. Vai a tagliarti le unghie, togli qualsiasi cosa che possa portarti a fare del male al prossimo. E questo è l'insegnamento grandioso che noi impariamo, che il Rebbe ci insegna, che noi dobbiamo prima togliere le unghie, che noi dobbiamo prima pulire noi stessi, che solo il Kohen può dire se uno è puro o impuro, solo quando uno arriva a un livello di purità, di pulizia, di bontà, di amore, allora potrà dire questo deve essere emarginato o questo non deve essere emarginato. Allora, qui mi stanno chiedendo due domande sulla chat, su Virtual Yeshiva. Per cui una domanda mi chiedono se le regole di Metzorah sono applicabili anche oggi sulle macchie delle cose, sulle pareti, eccetera. No, oggi le leggi di Metzorah non ci sono. La persona che Chas V'Shalom diventa Metzorah non c'è nessuno che può stabilire se lui è Metzorah, non c'è neanche un modo come purificarsi perché non c'è il santuario, non ci sono i sacrifici, eccetera. Per cui oggi queste regole di Metzorah non esistono. Solamente al tempo del Beit HaMikdash c'erano, quando i Coanim, eccetera, potevano stabilire. E poi, per quanto riguarda invece la domanda che non c'entra per niente qui, la prima domanda che mi stanno chiedendo è che la donna diventa impura quando quando lei gli nasce un maschio, diventa impura per 40 giorni, 7 più 33 per esattezza. Invece quando gli nasce una femmina, diventa impura per 80 giorni, ovvero per 14 più 66. Ci sono diverse spiegazioni, ma ormai abbiamo sforato di tanto questa nostra lezione. Sono già le 11 e un quarto. Allora direi che magari potremmo lasciare questa per un prossimo. Ricordiamoci, teniamo questo in sospeso. Mi ricordo che l'altro anno avevamo chiesto questa domanda e avevamo dato diverse risposte. Non so se c'è la registrazione della lezione dell'altro anno, ma è possibile che ci sia. Magari se c'è quella registrazione la ripeschiamo e se no vedremo di trovare un modo come rispondere a questa domanda. Cari amici, siamo arrivati alla fine della lezione e siamo arrivati alla conclusione di questa avventura spaziale in Virtual Shiva. E vi do appuntamento prossimo giovedì sera alle 21:30. Qui su Virtual Shiva per una nuova avventura tutti insieme e approfondimento sulla parasha della prossima settimana. Shalom a tutti, buon fine settimana e saluti.